Buona serata a tutti, premiamo la puntualità, stiamo vivendo questo itinerario stupendo, meraviglioso, perché ci sta davanti una grossa grazia che il 7° incontro mondiale delle famiglie, famiglia, festa e lavoro, e a livello delle parrocchie della città stiamo facendo queste tappe di spiritualità con anche contrappunti teatrali. Ho sentito che venerdì 11 novembre è stato un momento molto bello, ho partecipato alla storia di Ruth. Ma io non mi dilungo, perché anche stasera proprio siamo anche nel clima, noi ambrosiani, dell'avvento, e quindi una dimensione vera, perché avere la capacità di sapere contemplare il disegno che Dio ha sulla famiglia e di dare luce al cammino sulle famiglie oggi, credo che sia una cosa importantissima. Ma iniziamo invocando Maria perché ci introduca, oltre al disegno che abbiamo vissuto del primo e secondo capitolo della Genesi, con venerdì 21 ottobre la famiglia traopera della creazione e festa della salvezza, per poter poi essere accompagnati da una persona squisita che non ha bisogno di grosse presentazioni, perché il dottor Giuseppe Anzani, giudice, è conosciutissimo qui a Lecco. Mi ha detto che sarebbe arrivato un quarto alle nove, e invece non è arrivato perché ero preoccupato del posteggio, quando qui al Ceracolo ci sono posteggi che non finiscono più. Ma al di là di questo, iniziamo con la invocare Maria, perché avere la capacità di guardare alla famiglia oggi, alle varie situazioni, e ci deve dare la capacità attraverso il carisma, non spaventatevi, è un giudice, ma un giudice con uno spessore mistico e concreto di notevole capacità, che ci porterà a contemplare, a vedere le fatiche, le resistenze, ma anche la possibilità di una luce. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Io do subito la parola al giudice dottor Giuseppe Anzani. Non è una serata da intervistare, ma una serata di ascolto, di meditazione, di risonanza. E poi, se da questo suo intervento, che è di competenza ma anche di testimonianza, di vissuto, in attenzione alla vicenda della famiglia, può poi suscitare anche un approfondimento. Intanto grazie e buona serata insieme.
Grazie a voi. Io non vi parlerò a lungo, ma le cose che ho da dirvi stasera le ho pensate a lungo, e spero che qualche parola di queste poche che diremo insieme resti a lungo come uno spunto meditativo. Abbiamo così poco tempo di fermarci, la vita ci incalza di continuo, no? E uno incolla il sedere sulla seggiola che ha 20 anni, da un certo punto alza la testa e dice: che ore sono? E ora che di anni ne hai 70 e non ti sei accorto che è andata via la vita. Dove è andata la vita? Ecco, stasera chi vi parla è un vecchio giudice di famiglia.
No, un vecchio, sono è un anziano, un vecchio, grande della comunità.
Vecchio giudice di famiglia. Mi sono occupato di famiglia in un tribunale grande come quello di Milano, presiedendo anche per un certo tempo proprio la sezione della famiglia, non per tanto tempo, ma lì, sapete, con 15-20 coppie al giorno per 4 giorni la settimana, bastano pochi mesi per vederne circa qualche migliaio. E in genere le famiglie che vengono in tribunale non vengono a raccontare delle storie molto felici. Questo non mi ha impedito, non mi impedisce che la parola famiglia, quando mi risuona dentro, ed è una confidenza che vi faccio, mi evoca un grande desiderio di felicità. Mi è arrivato il questionario del censimento. Ho scoperto che la mia famiglia sono io. C'è più nessuno. I miei figli hanno fatto la loro famiglia, mia moglie è morta. Mi ricordo di avere fatto parte io ai tempi di una famiglia numerosa, eravamo 5 figli. Ognuno è andato per la sua strada, ha fatto la sua famiglia. Dunque, adesso la mia realtà di famiglia è questa forma di solitudine. Ma perché allora sento ancora così vivo, così vivo? Questo bisogno di tuffarmi dentro un'immagine di famiglia come ci si tuffa dentro una promessa di felicità. Perché la famiglia è la promessa di felicità. La famiglia è la felicità promessa. E nonostante in questo nostro tempo tutte le dissuasioni culturali e le confusioni in contrapposizione estenuata fra loro siano diventate ostili al concetto stesso di famiglia, quale noi la conosciamo, noi sappiamo che è tristissima l'esperienza dei senza famiglia, dei senza nessuno. Noi abbiamo una certezza che accompagna l'umanità fin dai suoi albori e che sta continuando nonostante tutti i predicatori del nulla che annunciano imminente la fine della famiglia. Dimmi quando. Noi avvertiamo che c'è come una specie di vocazione naturale dell'umanità a fare la famiglia. Io quando leggo la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che parlano di famiglia, dicono il diritto dell'uomo e della donna di formare una famiglia, quando leggo la nostra legge sull'adozione, che l'articolo 1 parla del diritto del minore a essere educato in seno alla sua famiglia, sento questa felicità promessa, che è quella che accompagna l'esperienza dell'essere figlio. Per un attimo, stasera, ci lasciamo andare quasi cullati da questo sentimento, da questa emozione, da questa parola profonda che tocca l'identità dell'io, e riscopriamo che quando noi abbiamo questa autocoscienza di noi stessi, quando tuffandoci in un silenzio profondo, come fa un subacqueo al proprio interno, riusciamo a toccare con un brivido questa parola magica che è la parola io, immediatamente avvertiamo quello che noi chiamiamo il pensiero che segue, che questo è un io ricevuto. La mia autocoscienza è la autocoscienza che io sono un figlio. Essere è essere figlio. E lo dico con una emozione che mi rimanda sia ai miei legami di carne e di sangue, ai miei cromosomi, ai miei geni, al mio senso di famiglia come origine genetica di un padre e di una madre, ma mi rimanda ad una specie di punto di approdo. Ecco, io sono l'arrivo di un cosmo che in me si è fatto autocosciente, io lo sento di essere l'autocoscienza del cosmo e dell'universo attraverso questo processo di familiarizzazione che mi ha reso un anello, il mio anello, inconfondibile, non simile a nessun altro, di una catena di vita che mi accoglie dentro il suo abbraccio. Essere e essere figli. E badate che essere figli è anche la prima esperienza di felicità. Uno psicologo svizzero, io sono comasco, quindi sono mezzo svizzero anch'io, sono vicino alla Svizzera, ma qui non è che siamo tanto lontani. Uno psicologo svizzero morto da non molti anni, Erich Fromm, ha rivelato come nella relazione simbiotica del bambino nel grembo della mamma, quando è dentro nella pancia della sua mamma, c'è una esperienza di felicità, e poi quando esce fuori che la mamma lo accoglie, lo abbraccia, lo tiene sul seno, lo nutre, gli dà il latte e gli dà il miele, dice lui, no? Con una parola biblica, cioè gli dà anche la dolcezza di un abbraccio, quel bambino gode di una felicità quale nella vita non avrà confronto, non avrà paragone, e questo è il primo amore simbiotico del bambino. Questa è la nostra esperienza, che fa dunque della famiglia, del nascere dentro una famiglia. Chi non ricorda quel romanzo di fine 800 di Ettore Malò, Senza famiglia, molti l'avranno anche letto, forse non di quelle più giovani, ma quelle che hanno un po' di capelli un po' grigi l'avranno letto. Ecco, la prima esperienza di felicità è quella del bambino che ottiene da questa relazione affettiva simbiotica con la sua mamma, con il seno della mamma, l'espressione, secondo Fromm, dell'amore più perfetto. E qui già non voglio fare una digressione, ma metto anche un po' lo shock che ci prende di fronte al fenomeno del diventare figlio per una via diversa da questa, cioè il figlio della provetta, il figlio generato e concepito dentro una fialetta di vetro, dal futuro incerto e dalla identità certamente di figlio geneticamente, ma che non ha questa, diciamo, derivazione affettiva. È un tema grande questo, un tema sul quale non abbiamo ancora riflettuto, un tema su cui la nostra confidenza nella tecnologia e nei progressi della scienza ci ha lanciato su una strada molto avventurosa, ma che comincia a riproporre oggi dal punto di vista psichico profondo e certi suoi spinosi grovigli. Godiamo per un attimo stasera nella memoria il ritorno a questo esser cullati da un amore materno che è per noi il miele del primo incontro con l'abbraccio d'amore. Ma poi l'esperienza d'amore si fa diversa crescendo, no? Il bambino si stacca dalla madre, si stacca un po' anche dal padre. Il bambino incomincia a guardarsi attorno, ad accorgersi che ci sono anche gli altri e a passare dal suo narcisismo primario, cioè dall'amore di sé. È una stagione nella quale passiamo tutti, non è da farci troppe storie, anzi forse è anche necessario incominciare da lì, senza restarci troppo a lungo, perché altrimenti voi ricordate il mito di Narciso, no? Quel giovane bellissimo che si specchiò nella fonte, si innamorò della propria immagine e alla fine cadde dentro nella pozza e morì. Il significato simbolico è che il narcisismo, uno che passa la vita in adorazione di se stesso, alla fine incontra soltanto la morte, incontra la morte psichica. In realtà la vita vuol dire aprirsi agli altri, aprirsi attraverso una specie di traboccare del proprio io, un affacciarsi alla finestra del proprio essere, un incuriosirsi del fatto che anche gli altri che ci stanno attorno hanno una personalità simile alla nostra, anche loro hanno avuto questa esperienza di, anche loro sono figli, anche loro hanno avuto questa esperienza di appartenenza, di autocoscienza, anche loro sono l'anello di approdo dell'autocoscienza del cosmo, dell'universo, anche loro sono degni d'amore. Allora nascono questi legami di amicizia, questa capacità di uscire fuori da sé, di traboccare, fino a che si incontra una forma di amicizia che contiene un'esperienza straordinaria, che è l'amicizia, l'amore erotico, l'amore che ha dentro di sé questa fiamma dell'eros, questo incantesimo, questa cosa che, lasciatemelo dire, spesso la gente dice ma queste sono cose sconvenienti da dire, queste sono cose da contemplare in adorazione. Questa intuizione che fa capire che dentro l'universo, dentro il cosmo che ha acquistato in me autocoscienza, c'è come questa specie di forza, di magnetismo, questo principio che attrae l'uomo e la donna l'uno verso l'altro, proiettando dentro l'incontro proprio il desiderio della felicità. Non è un'amicizia come tutte, l'amicizia erotica, l'amicizia in cui brucia questa fiamma d'amore che tende ad un aspetto che sembra fusionale, ma in realtà è un'alleanza così grande e così profonda che ti cambia la vita e te la trasforma, ma ti trasforma l'essere. C'è un mito nell'antica Grecia, nel Simposio di Platone, dove questo filosofo pagano, 400 anni, 300 anni prima di Cristo, immagina che in antico non c'era la stirpe umana, c'erano i giganti. E i giganti erano delle creature così forti, così poderose, ma anche così superbe, queste creature, che un giorno osarono sfidare l'Olimpo. Sapete, nella mitologia greca l'Olimpo è la montagna sacra degli dèi. E allora Zeus si adirò e li fulminò. E il fulmine colpì ciascun gigante e lo spaccò in due. Un uomo e una donna. E in questo mito, io credo di capire, voi capite benissimo anche voi, che c'è l'immagine che l'uomo e la donna sono metà ciascuno di una realtà gigantesca che è capace di sfidare il cielo, di arrivare al cielo, ottenere una mentalità che include in questa esperienza erotica il segno di una vocazione che viene dall'alto, che viene dal creatore, che viene dalla natura fatta da lui. Non c'è questo senso di sfida, ma c'è questa grande riconoscenza. E se noi immaginassimo con occhio puro, cioè se fossimo liberi finalmente da questa congiura schifosissima che ha distrutto l'eros e l'ha trasformato in porneia. Oh, che disastro, che impoverimento. Se noi avessimo la capacità, la fortuna di ritrovare la purezza di questo sguardo e di immaginare l'abbraccio dell'uomo e della donna che fa di loro una sola carne. Sì, esattamente quell'abbraccio lì, con l'animo riconoscente di chi riceve un anticipo, una specie di assaggio della felicità, del non essere più soli, dell'essere insieme, dell'essere due ali finalmente che unendosi riescono a fare volare la vita. Noi capiremo perché, nonostante tutte le statistiche giudiziarie sui disastri che questa avventura comporta, noi capiremo il perché rinasce ad ogni primavera questo bisogno, questo desiderio di felicità. Tu sei la mia vita, tu sei la mia donna, tu sei il mio uomo, senza di te la vita non ha senso. Non ha lo stesso senso, io in te, pur con tutte le difficoltà che ci sono, trovo la via della mia felicità. Non so se avete mai fatto questa esperienza di aspettare alla stazione una persona che deve scendere dal treno e che voi siete lì ad aspettare, potrebbe essere chiunque, un parente, un conoscente, una fidanzata, un amico, chiunque. Voi guardate tutta la gente che passa, tutte le facce della gente, tutte queste facce non sono nessuno. Cioè la persona che aspettate è una persona unica. Ecco, è questo un po' il sentimento coniugale. I romani l'avevano già capito quando pensavano, Modestino, anche lì prima di Cristo, Modestino, Ulpiano, che dicevano che il matrimonio come consortium omnis vite, il consorzio non nel senso del consorzio agrario, che penso che sia, ma consorzio, cioè una comunione di sorte, la stessa sorte. Io con te siamo una sorte unica. E infine, come terzo grado della felicità promessa dentro la famiglia, è la gioia di diventare genitori. Noi che abbiamo la coscienza dell'essere figli, qui il rapporto si capovolge ed è questa esperienza straordinaria, strepitosa, irraccontabile, inimmaginabile di dare la vita. e poi adesso sono anche nonno, che anche una cosa, adesso perché non si, perché si capisce sempre dopo le cose, no? Bisognerebbe, la vita bisognerebbe averne due, cioè bisognerebbe una fare una prova, poi fare un reset, tornare da capo, game over, e finalmente ho capito come, adesso io ho capito cosa vuol dire essere papà. Ho capito adesso che non serve più, sto studiando da nonno, ecco, speriamo di arrivare a capirlo prima che sia tardi. Ecco, è questo il concetto della generazione, il fatto che il figlio è qualcosa che in una qualche maniera esce, promana, ti dà una dimensione creativa. Anche questa è una felicità tremenda, una felicità grandissima. E quelli che non l'hanno, perché non tutti l'hanno, io capisco, è una grande sofferenza. Ed ecco perché la procreazione medicalmente assistita è un vero problema umano. Ecco, in questa gioia della filiazione, della generazione, della procreazione, si specchia un'altra forma d'amore, che è lo stupore della fecondità. La fecondità è un concetto più ampio del fare un figlio. La fecondità significa portare alla vita la meraviglia di un grande mistero, perché poi il figlio ti ridiventa mistero. Io mi ricordo, perdonate questa confidenza, la faccio anche un poco a fatica, non è per civetteria, perché poi l'immagine delle felicità trascorse evocano anche qualche sofferenza, ma io le parole d'amore più belle non le ho avute dalla mia donna. L'espressione d'amore più forte che mi è capitata me l'ha detto un bambino, mio figlio, quando era piccolo, piccolissimo. Ricordo che era malato, aveva la febbre, forse il morbillo, e abbiamo passato tanto tempo insieme, io lo tenevo tra le braccia, scottava, e lui a un certo punto mi disse: papà, e dice, cosa c'è? Io vorrei mescolarmi con te. Un figlio. Dopo sono passati un po' di anni, un giorno mi ha detto: papà, vaffanculo. Detto, finalmente figlio mio, mi sei sceso dalle spalle, perché poi il figlio ti ridiventa questo mistero. Ma certo che nella famiglia il picco della felicità è quando, essendo figli, avendo trovato l'amore erotico e averlo, e esserselo donato e scambiato e consacrato per sempre, e averne visto la fecondità, questo miracolo, questa compiutezza dell'immagine familiare, ti riempie davvero la vita di una felicità promessa. Questa è la famiglia. Questa è la famiglia. Ma stiamo scherzando? Ma voi ci credete a quello che vi ho detto? Venite con me un attimo a vedere nei tribunali cos'è la famiglia. Essere genitori, facciamo il discorso da capo, essere genitori la gioia massima. Ma leggete le statistiche. C'è una statistica dell'Eurispes che ha detto: come mai in Italia si fanno così pochi figli? Risposta principale: perché non c'è tempo. Ci sarebbe anche tempo di mettere la prima pietra, non è quello. Però a fare un figlio significa poi dedicarsi. I figli sono visti, i figli in Italia, una fatica, un conflitto, ha detto nel 1975 la Corte Costituzionale, l'arrivo di un figlio come una specie di minaccia. Ma voi non la vedete questa mentalità contraccettiva che c'è in giro? Io non faccio il moralista, però voglio dire, non è mica una specie di paura della vita, è una paura del figlio. Il figlio è una minaccia alla libertà di espressione non erotica, di espressione sessuale, che è un'altra cosa. Voi non vi immaginate cosa vuol dire 120.000 morti in un anno? 120.000, quelli che sono morti a Genova, quelli che sono morti a Messina, quelli che sono morti nel terremoto dell'Aquila di un paio d'anni fa. In Italia 120.000 aborti ogni anno, e attorno, 120, 130. Sembra che il luogo più pericoloso per la propria vita non sia l'autostrada, non sia l'aeroporto, sia il grembo materno, un luogo molto pericoloso, perché lì uno su tre ci resta. Non vi fa impressione, per esempio, lasciatemelo dire anche come fa Ferrara, no? Pur con tutta simpatia o antipatia che suscita, ma certe volte coglie nel segno, che nel mondo ogni anno ci siano 50 milioni di aborti. La notizia non è inventata, vi dico anche dove l'ho presa. OMS, 1990, Organizzazione Mondiale della Sanità, 1997. Ogni anno sarebbero praticati 53 milioni di aborti. Ossia abbiamo annualmente un numero di vittime pari a quelle provocate dalla Seconda Guerra Mondiale, che è considerata l'evento più distruttivo della storia umana. Allora vuol dire che essere figlio non è una condizione di felicità. Se il figlio, nella nostra cultura, è uno che ti rompe la vita, è uno che ti dà fastidio, è uno che... Cosa pretende? È uno che tu lo distruggi per mezzo di una legge che te lo consente di fare soltanto perché lui ha questa estrema sconvenienza di esistere. La sua colpa è quella. Non è che ti ha fatto qualcosa. Il figlio, quello che vuole mescolarsi con te, e una volta che è mescolato tu lo respingi. A me fa impressione questa cosa. Io torno a dire, non faccio il moralista. Noi questa legge qui non ce la leviamo. Non ce la leviamo dalle spalle, così, però dobbiamo levarci dalle spalle questo fatto. Cioè, allora io vedo questa, in questo momento il figlio negato vuol dire che la famiglia, così come oggi, è il luogo della felicità negata, è il luogo della vita negata. E poi il figlio, quando vediamo come vengono trattati i bambini, diceva quell'articolo di legge 1982 sull'adozione che il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della sua famiglia, in seno alla sua famiglia. E il preambolo della dichiarazione dei diritti del fanciullo, la convenzione che è stata ripresa nel 1989, dice che il bambino ha diritto a una speciale protezione e amore. È l'unica volta che io come giudice, non è che ho letto tutte le leggi, ma non ho mai trovato la parola amore nelle leggi, l'unica volta è qua dentro, no? Ha diritto a una speciale protezione e amore sia prima che dopo la nascita, e invece... Ma perché quando è nato voi pensate che la condizione dell'infanzia è così, quella almeno che passa per i nostri tribunali, è così felice? Essere figlio, essere felici. Ma in Italia succede di tutto. Arrivano storie di bambini abusati. Sì, succedono nelle scuole, nelle palestre, nei convitti, nei collegi. Può succedere dappertutto. Ma il 90% dei casi che ci arrivano in tribunale, delle denunce per abusi sui minori, 90% sono abusi fatti in famiglia. E l'orco, sapete chi è? È il papà. Io ne ho conosciuto uno diventato vecchio, mi faceva anche pena, finito in carcere, che era ormai un rottame. Questo era un uomo... che si era spaccato la schiena per la sua famiglia, per i suoi figli. Era riuscito a costruire una casa per ciascuno dei suoi figli. Gliel'aveva regalata. Almeno un tetto sulla testa gliel'ha dato, divenuti grandi. Però le donne della sua famiglia, figlie e nipoti, se le era fatte tutte. Capobranco. Fin quando è venuta fuori questa denuncia da una, perché poi lasciano dei segni, queste storie qui, un abuso subito da un bambino, da una bambina durante l'infanzia, non passa più. Non è una cosa, dice, vai dallo psichiatra, prendi questa pastiglietta, metti giù, ti fa il coso, ti passa, non passa più. Io ho conosciuto una di queste, era diventata poi da grande una forma di bulimia, diventata 130 kg, non riusciva. 90, essere figli, la famiglia come luogo di felicità dei figli, stiamo dicendoci bugie. E i figli coi genitori. Oh, che bello per i genitori avere dei figli. Anche quelli di Novi Ligure, anche quelli, non so, anche quelli... Ci sono dei figli che ammazza il genitore, il fratellino, per rubargli i soldi, per andare a... Quando leggiamo di queste cronache qui, cosa diciamo? Sì, è vero, ci sono anche quelli, le tragedie di Cogne, ci sono anche le tragedie della madre che mette il bambino in lavatrice. È avvenuto poco lontano da qua, è venuto su in Valtellina, non so se vi ricordate un paio d'anni fa. E magari quella mamma lì, nella depressione postpartum, avrà pensato che come lavava i pannolini, lavava anche il suo bambino in lavatrice, la cosa moderna, no? Ma ci sono anche i figli che uccidono i genitori, sono i figli che sono il crepacuore dei genitori, ci sono figli che se non uccidono i genitori desiderano ardentemente la morte dei genitori. E non andiamo troppo a scomodare la psicanalisi, il complesso edipico, no, queste sono realtà misteriose, profonde, oscure, sono l'ombra che c'è dentro il rapporto fra genitori e figli che stanno nella famiglia, che ci lasciano in un turbamento grandissimo. Essere genitori da vecchi, e poi aspettare una visita, una telefonata, essere stati genitori, non avere la sopra. Ricordo una causa straziante di un padre che aveva dovuto rivolgersi a un avvocato per fare causa ai suoi figli, ne aveva tanti, che gli dessero qualcosa per sopravvivere, che non aveva da mettere insieme pranzo con la cena, e quelli che a schermirsi, a ributtarselo, non tocca a me, ma io l'ho già tenuto l'anno scorso, ma fai una settimana. Non so se andate mai nei ricoveri per anziani, anche per fare un po' di volontariato, no? Sono belli, tutti puliti, tutti messi a posto, un bel soggiorno. Cioè, un tempo c'era quel leggero odore misto di sigaro e di urina insieme, no? Un po' così. E con tutti questi anziani, tutti bei, ma seduti sulla sedia, ma con la faccia girata verso la parete. Avrai messo al mondo qualcuno che adesso magari è medico, è ingegnere, è avvocato, è giudice, che ne so, è imprenditore. Gli avrai pulito il sederino. E adesso dove sono andati a finire? C'è un film, io non ho visto, ma che racconta, o un libro, adesso mi ricordo, ma è un dialogo che viene captato dal regista o dall'autore del libro in un bar. Sono dei ragazzi che parlano e dicono: ah raga, ve lo immaginate come sarebbe bello un mondo senza vecchi? Già, bisognerebbe avere un po' di coraggio, un po' di organizzazione, ma si potrebbe salvare il pianeta. Si stabilisce che ognuno tocca di vivere al massimo, diciamo, 70 anni. E poi fuori dai coglioni, largo ai giovani. Ognuno dovrebbe accettare come fosse un contratto, ti viene data la scelta. Arrivato a 70 anni, o ti ammazzi da solo, o ti ammazzano gli altri. Insomma, devi toglierti e lasciare tutto alle nuove generazioni. Che bel mondo sarebbe. Certo, ci vorrebbe un po' di fegato, però alla fine si potrebbe fare che i figli ammazzano ognuno, il padre e la madre, almeno così la cosa si fa in famiglia. Io credo che sia una provocazione letteraria, ovviamente, no? Però è una deriva sulla quale qualche volta il pensiero corre, no? Ormai, anche nella nostra crisi economica, la generazione passata è quella che toglie aria ai giovani, gli toglie l'ossigeno, li costringe a fare i bamboccioni fino a 30 anni, a 40 anni, li priva già da adesso per le pensioni baby, della speranza di... C'è un po' un antagonismo che si annida anche dentro la realtà familiare e la va spezzando e dissociando. C'è tra le generazioni, più che un passaggio di consegne affettuoso, una specie di conflitto ostile. E fra l'uomo e la donna, la felicità. Fatemelo dire da giudice della famiglia, le lacrime, la felicità promessa. La felicità promessa. Ognuno ha le sue, da ripensarci, perché è un'esperienza comune. L'esperienza comune è una specie di disincanto quando la fase dell'innamoramento cede a la maturità dell'amore. Se uno è maturo è capace d'amare, altrimenti finita la fase dell'innamoramento, anche può andare a comprare tutti i libri di Alberoni, impararseli a memoria, ma quando dice non sento più le campane, io venivano e siete qui, siamo qui per separarci, perché? Con grande rispetto il giudice chiede perché, o magari risposta più comune è perché non mi piace più. Quando lo diceva il maschio, perché non mi piace più, sembrava che aggiungesse, ma l'ha vista? E veniva da replicargli, ma lei si è guardato? Oppure, ma vi siete guardati prima? Che cosa avete capito che è mettersi assieme? Che cosa avete capito che è far l'amore? Che cosa avete capito che è aprirvi alla vita, far la vita insieme? È chiaro che tu non puoi avere trovato un assoluto, un infinito. Hai trovato una persona finita come te. Tutti abbiamo questa limitatezza tremenda del nostro essere. Tutti siamo finiti, tutti siamo imperfetti e tutti, ahimè, puzziamo un po'. Il disincanto, la delusione, l'incontro con l'altro come la felicità negata. Tu sei la persona che mi impedisce la felicità, perché se io non avessi sposato te, avrei sposato, parliamo parte della donna, se non avessi trovato uno come te, un rozzo, uno che non capisce, avrei trovato il mio principe azzurro. Oh, il mio principe azzurro, magari adesso lo vado cercando. E l'altro, se io non fossi costretto a stare dentro questa prigione con te, io avrei trovato la mia Turandot. E questa simbologia che uso fa parte anche di tutta una specie di rituale del fidanzamento, no? Perché nel rituale del fidanzamento, se uno ci pensa, non si sposa mai più, perché pensa sempre che al di là dei monti e delle valli c'è sempre qualcuno meglio, che tu non puoi perdere. Se ti spendi tutta la tua libertà in questa scelta e poi la canni, la sbagli, sei finito. E il fatto è che, passata la stagione dell'innamoramento, l'impatto è quello con una persona concreta, con i suoi limiti, con i suoi difetti, con la sua personalità peculiare, con il fatto che alcune cose non si incastrano, che alcune cose stridono con le sue condotte, con la sua incapacità di capire. E parlo dell'uno e dell'altro, no? Ecco, questa esperienza allora ci fa capire, ha fatto capire a noi giudici che esistono quelli che noi chiamiamo i matrimoni, o le coppie, se volete, emozionali. Esistono delle coppie emozionali che possono stare insieme felici in una famiglia finché va, finché piace. Quando non piace più, non possono stare insieme. Allora cosa fanno? Si rompono, si spaccano e rifanno un'altra famiglia emozionale. Si spaccherà anche quella, se c'è tempo per spaccarsi. Voi capite che in questa maniera qui non si costruisce una relazione matura, umana, una relazione felice. La relazione che è capace di superare lo shock della pochezza dell'altro e di trovare nel concetto di fedeltà, come la sentinella che c'ha sonno ma sta lì lo stesso a far la guardia, nel concetto di fedeltà questa comunione di destini, quindi questo consorzio, nella buona e nella cattiva salute, in ricchezza e in povertà. Questa è la formula, no? Comunque sì. Dice l'Istat, che io ho portato qui anche la slide della, che nel 2009, sono gli ultimi dati che ho trovato, ma la tendenza ci dice che bisogna corretti verso l'alto. Nel 2009, davanti ai tribunali italiani, sono state fatte 85.945 separazioni, cioè 96.000 separazioni, 86.000 separazioni. Siccome l'anno prima erano 1.000 meno, dopo 2 anni aggiungiamo le altre 2.000. E 54.456 divorzi. Si calcola, perché dati non ce li ho questi, che in queste storie sono stati coinvolti 86.000 più 54.000, più di 100.000 minori. Sì, fosse anche solo un figlio a testa, 85.000. E quando una famiglia si rompe, mo che dispiacere, perché? Perché dopo bisogna cercare di sopravvivere. Oddio, certe volte la famiglia, certe volte i coniugi devono separarsi. Ahimè, io ve lo dico, perché è meglio la separazione che poi la corte d'assise. Se le cose sono, se i conflitti familiari interni arrivano a un punto di aggressività così pericolosa, è meglio uno da una parte e uno dall'altra, che non è il divorzio, è la separazione. Cioè, sono due coniugi che non stanno più assieme perché non sono capaci di stare assieme. Però anche già la separazione, quanti problemi comporta. Voi non avete sentito dire, non so se a Lecco è così, ma già a Milano è così. Ci sono un sacco di papà separati che vanno a mangiare alla messa di San Francesco, che noi ringraziamo stasera che ci ospita. Poi mi ha dato anche l'acqua da bere. Ma vuol dire che i papà, perché i giudici italiani danno per circa il 92% i figli alle madri. E finché sono piccoli fanno bene. Però tanti padri fanno notare che c'è una condizione di qualche volta di estremo dolore nella separazione dal figlio, perché il padre viene cacciato dalla casa, magari la casa che ha comprato lui, pagando lui il mutuo, viene cacciato via dalla casa dove magari la moglie, dopo il divorzio, quindi la ex moglie, ospita il suo nuovo compagno. Gli viene una rabbia di quelle e lui non ha un tugurio per... Cioè, c'è un po' una conflittualità post-separazione e post-divorzio che noi, giudici dei tribunali, trattiamo con estrema sofferenza, perché gronda dolore da tutte le parti. Ma allora che famiglia è? La famiglia è la felicità promessa o è la felicità negata? È la felicità possibile. E questa è una scommessa. E guardate che la scommessa del nostro tempo, giusto appunto perché il nostro tempo sta attraversando una crisi che non è solo di carattere culturale, antropologico, tutte quelle cose di cui abbiamo parlato, ma sta attraversando anche una crisi economica spaventosa, in cui si comincia a profilare all'orizzonte che l'ultima risorsa che abbiamo da giocare, da mettere in campo, è la famiglia. Cioè, nella generazione futura o si costruisce questa ultima zattera di salvattaggio o non esce, ne esce stritolato. Questa società si va frantumando. Io ho notato qui alcune cose particolari. Per esempio, avete mai avuto sentore che il welfare, cioè lo Stato che si preoccupa di tutti i bisogni dei cittadini, sta ammainando le sue vele? Un tempo era diventato, io mi ricordo, ci ho creduto, ma come, che entusiasmi, un tempo, finalmente la Repubblica è fatta di questo cemento di solidarietà, per cui non è che ognuno si occupa della propria felicità, la propria felicità esce fuori se tutti si occupano di tutto. Allora c'è lo Stato che dice, provvedo io ai vostri bisogni, vi assicuro una vita felice dalla culla alla tomba. E quindi, non so, per i bambini, facciamo gli asili nido, giustamente, tutte cose belle, no? Per quelli un po' ritardati facciamo le scuole differenziali, e poi per i tossicodipendenti facciamo la comunità di recupero, e per gli scarcerati facciamo le istanze di rieducazione, e per quelli disoccupati gli troviamo un lavoro, inventiamo i posti di lavoro, e per i matti li togliamo dai manicomi, poi troveremo una... State tranquilli che c'è qui lo Stato che fa tutto per tutti. E invece un po' per volta noi ci accorgiamo che la relazione assistenziale diventata burocratica è stata una grossa presa in giro e che noi certe volte diventa un passaporto per morire di solitudine. Ci ha trasformati, confessiamolo, in una massa di postulanti queruli, tutti in fila a chiedere e a pretendere, perché ormai questo è il costume. Per cui certe volte io penso, da giudice, che il pane dei poveri lo hanno mangiato i furbi, qualche volta, ricchi. E le pensioni per ciechi dati a quelli che poi facevano, non so, vabbè, ecco, è successo anche di tutto, ma è successo soprattutto che a questa domanda ha fatto fronte uno stuolo stremato forse di fatica, di professionisti della bontà, che Dio li benedica, ma che si sono un po' burocratizzati. Per cui l'uomo, il bisogno umano è diventato una pratica da sbrigare. Cosa che non è nella famiglia invece. È che la famiglia si prende cura del bambino. I bambini, i mocciosi, i fastidiosi, quelle cose che vediamo che fanno negli asili. La famiglia si prende cura dei malati, la famiglia si prende cura dei vecchi, la famiglia si prende cura dei pazzi cacciati fuori dai manicomi. C'è un pazzo laggiù, fradicio di pioggia, chi se ne occupa? Quanta gente che ha il disagio mentale e che non viene riconosciuta. Sapete che le statistiche dicono che 1 su 10 ha qualche problema? Contiamoci un po', oltre a me qualcun altro ci sarà. La famiglia si prende cura poi anche di fare da specie di volano, o da zavorra, di volano, di equilibratore sociale durante i periodi di crisi. Quante famiglie stanno in piedi perché c'è la pensione del nonno? Devono tenerlo da conto, perché se muore il nonno, Dio pensione. Anzi, certe volte qualcuno muore e non lo dicono che è morto.
Lunga vita.
Cioè la famiglia è un... La famiglia è questa condizione umana per cui la vita dell'altro ti si intreccia spontaneamente, cioè tu senti che sono i tuoi, è la prossimità più... Ed è la risorsa sulla quale uno stato dimissionario dal welfare sta scaricando per il futuro tutte le risposte ai bisogni fondamentali dell'uomo. Quindi vado verso la conclusione, non mi ricordo, non ho neanche portato l'orologio, non so se ci siamo. Sì, vado verso la conclusione, stiamo dentro nei tempi. E quindi felicità promessa, felicità negata, felicità possibile al centro di una scommessa che è mondiale, che è globale, perché ci sono delle aggressioni al concetto stesso di famiglia. C'è per esempio in un modo serpeggiante quello di dare un riconoscimento giuridico alla cosiddetta famiglia di fatto. Ora, la famiglia è un fatto, prima di tutto. È quella lì, ma è un fatto che si riconosce. Vediamo se mi faccio capire bene. La famiglia è un fatto, nasce da quel fatto lì. La famiglia non l'hanno inventata i preti. Non l'hanno inventata i legislatori. La famiglia è questo fatto che l'uomo e la donna si prendono e si donano per la vita e hanno bisogno di far conoscere a tutti gli altri che hanno fatto questa scelta. Altrimenti, ricordo un matrimonio celebrato fra i beduini in Giordania, per cui è stato bellissimo. Mi ricordo che la sposa aveva 15 anni, e là si sposano molto presto, era fantastica, era bellissima, anche lo sposo era giovane. E la prima cosa che fanno là quando due si sposano è una gran festa e una gran mangiata. Ecco. Anche noi non scherziamo. Finito il pranzo, c'è una specie di danza, senza musica ma con un tamburello ritmico, che è come un serpentone che accompagna i due ragazzi, i due sposi, alla loro tenda. Hanno delle tende di pelle di capra nere. Sono poverissimi e molto fieri, però su alcune tende c'è anche la TV, ci avranno Sky, non so qualche cosa, il Berlusca è arrivato anche fino a là, non lo so. A un certo punto si apre la tenda, i due entrano e il villaggio si ritrae, e da quel momento su quella tenda si stende la protezione del villaggio. Da quel momento mai più nessun uomo farà la corte a quella donna, perché è la donna di un altro. E quell'uomo mai più andrà a cercare, a bussare, a portare fiori o a portare doni, a portare la focaccia a un'altra donna, perché quella è la sua donna, il villaggio lo sa. E questo è il concetto. Il fatto è sempre quello. Per chi ha fede, quel fatto lì diventa ancora una cosa più straordinaria, pensate, perché chi ha fede, per chi ha fede, quel fatto è che non è la benedizione del prete. Il matrimonium facit partium consensus, il codice canonico, Il matrimonio lo fanno i due sposi, ma quello che fanno i due sposi, quel fatto lì, non significa più soltanto mia cara, mio caro, io ti do la mia vita, il mio corpo, il mio amore, ti do tutto me stesso. Questo qui lo dà anche il matrimonio civile. Per chi si sposa, vuol dire, in chiesa, vuol dire io ti do la salvezza. Ma ci pensate se fosse vero? Quelli che hanno fede dicono che è vero. Allora la famiglia di fatto, la famiglia è un fatto che si annuncia con gioia davanti al villaggio, se non ha mica paura di tenerlo nascosto, no? Che ottiene dal villaggio la sua protezione, per cui nessuno, mai più prepotenze né capricci, e che per chi ha fede diventa un segno sacro che ti dà la salvezza, alla stessa maniera dell'Eucaristia, del battesimo, degli altri sacramenti. Capite cosa vuol dire? Per quelli che ci credono, ci sono alcuni che ci credono. Allora, su queste aggressioni, poi quel che parlo della famiglia omosessuale, ma andremo fuori tema, no, nonostante queste aggressioni al concetto stesso di famiglia, la scommessa del futuro globale del mondo è sulla tenuta della famiglia. Ed è l'ultimo punto che io vi invito a riflettere, lo accenno e non lo sviluppo perché resta una specie di compitino a casa. Pensierino della notte, quale famiglia reggerà questo urto? Oggi abbiamo una famiglia fragile, e allora c'è scritto nella legge e bisogna metterla in pratica, perché sennò diventa una bugia, che lo Stato, le regioni, gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio. Allora vuol dire che la famiglia deve diventare anche il bersaglio privilegiato di una attenzione degli enti pubblici. Certo, se mancano i soldi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ma prima di fare i fuochi artificiali sul lago, bisognerebbe, non so se lo fate voi, bisognerebbe che il comune si preoccupasse di sapere se dormono tutti sotto un tetto o se c'è ancora qualche famiglia che c'ha qualcuno sui cartoni alla stazione centrale. C'è scritto nella legge, bisogna cominciare a attuarla. Per esempio, avrete sentito dire che ci sono delle crisi familiari e coniugali che possono essere medicate e guarite. Io pure vi ho fatto parte di un consultorio familiare nell'anno 1975. Anch'io ho lavorato a mettere giù gli statuti dei consultori pubblici, quelli che dovevano occuparsi della famiglia e aiutare le famiglie in difficoltà anche dal punto di vista psicologico. Dopo hanno preso tutta una piega sanitaria, perché le ASL le hanno assorbite, quindi i consultori sono quelli che poi fanno le certificazioni di gravidanza per gli aborti, mentre invece adesso, quando una donna viene a piangere che non sa più dove sbattere la testa perché la sua vita dentro una famiglia è stato un inferno, però dice: ma come faccio, i miei bambini? Ha dei problemi, magari dei problemi anche di violenza. Oggi 25 novembre è il giorno del mondiale dell'ONU, no? Per la violenza sulla donna, va a cercare il telefono rosa. E cioè, è possibile mai che tutte queste difficoltà familiari debbano finire per forza da un avvocato che ti prepara, che ti prepara le carte per fare la separazione? Che qui, se avessimo tempo, magari se qualcuno me lo chiederà, qualche aneddoto lo dirò ancora, sull'eroicità, sulla virtù eroica di alcune donne che hanno salvato il loro uomo, e col loro uomo hanno salvato la famiglia, se stesse, con una capacità di dono, quindi di amore autentico, che ha superato difficoltà. Allora i consultori dovrebbero ancora offrire una consulenza adeguata per aiutare le famiglie in crisi, perché le famiglie in crisi sono una risorsa che può tornare a dare il suo frutto se guariscono, oppure può diventare un cascame che appesantisce il senso di sconfitta. E infine l'ultima cosa è che bisognerebbe aiutarsi un po' di più a diffondere una cultura che lo stesso Erich Fromm, quello che ho citato prima, quello svizzero, chiamava l'arte di amare. Ci pensate che ci insegnano tutto, si trova tutto, come si fanno le ricette di cucina, come si guida un'auto, come si impara il computer, si insegnano la geografia, la storia, le lingue, la matematica. Nessuno ci insegna ad amare. E tanta gente oggi non impara mai, non è capace. E non bisogna fargli neanche una colpa. Come mai quello fa così? Non ha imparato ad amare, perché amare è questo concetto di traboccarsi fuori, no? Di uscire fuori. Nessuno ama così tanto come chi dà la vita, non chi prende. Allora certe volte noi capiamo che il significato simbolico, profondo, occulto, anche misterioso, che diamo a dire io ti amo e io ti voglio, te quiero, no? Io ti cerco, io ti prendo, io... è lo stesso amore che ha l'insetto per il fiore, l'ape per... è questa specie di amore predatorio, è questa voglia di possedere, è questa maledetta cosa che c'è in noi e che rovina l'amore, che è la concupiscenza, no? Che c'è la cupidigia, cioè il prendere l'altro, che è il tradire, che è il prendere l'altro come fosse un attrezzo, un oggetto, una stampella per la propria vita. Chi resta dentro questa filosofia qui è votato fatalmente al luogo della felicità negata, perché non c'è nessun uomo che può essere ridotto a strumento. Anche Kant, che è un filosofo del Settecento, l'aveva capito, non puoi trattare l'uomo come strumento. L'arte di amare è l'arte di uscire da sé. Non è facilissimo, però si impara. E ce lo si insegna, ce lo si impara reciprocamente, no? Quanti gesti di solidarietà intrafamiliare ho visto anche. E anche quanti gesti di solidarietà tra famiglie che si stringono, una specie di ragnatela, di rete familiare. Le giovani famiglie, per esempio, che nelle parrocchie fanno dei gruppi che si incontrano talvolta anche per un incontro di preghiera o di riflessione, semplicemente di amicizia. Anche questo rincuora certe volte nelle difficoltà. E benedetti quei parroci che fanno i corsi di preparazione al matrimonio. Meriterebbero un monumento equestre in Piazza del Comune. Perché in questa Repubblica, dove ci vuole la patente per tutto, ci si può sposare, mettere al mondo i figli, gettare per l'universo in orbita queste altre vite senza avere un minimo di preparazione. Benedetti quei parroci che fanno i corsi di preparazione al matrimonio, almeno un pochino. Chiudo. E torniamo all'inizio, torniamo a questa autocoscienza. Io sono un dono, ditevelo andando a casa. Tornate bambini per un attimo, tornate con la fantasia dentro un grembo, tornate con la fantasia nel tepore di un seno che vi dà il latte e il miele, e dite: io sono un dono. A chi lo restituisco questo dono? La prima cosa è che se io sono un dono non mi sciuperò. Io non voglio sciuparmi, voglio donarmi a mia volta, così come sono. Perché nella famiglia uno è accolto non per quello che fa, non per quello che è, ma perché c'è. Allora la famiglia può ridiventare il sogno di questo grande abbraccio che tiene dentro tutti, con i loro difetti, con le loro virtù, con i loro sogni, con le loro delusioni. La famiglia è questa felicità possibile dove ciascuno può dire: eccomi, ci sono e ci sto.
Eccezionale. Non una conferenza, ma qualcosa di vissuto dal di dentro, con una poeticità non ingenua, ma una poeticità che nasce dall'amore. Grazie. Adesso ci potrebbe essere la risonanza. La tematica era famiglia oggi, crisi come sfida. Avete notato, non so se siete d'accordo su quello che sto dicendo, questo grande uomo, non sto captando la benevolenza perché è venuto, non è partito nell'illustrare le povertà, le contraddizioni della famiglia. Come primo punto è partito da che cosa? Perché è importantissimo. La famiglia promessa di felicità. Noi molto spesso, quando ci troviamo di fronte a una crisi, facciamo l'analisi di questa crisi, ma non partiamo da una contemplazione. Famiglia promessa di felicità. E io osservavo, mentre raccontava, non un'esposizione, ma un vissuto, partendo dall'essere figlio, vedevo una sintonia profonda. Dopo è saltato fuori l'uomo giudice che ha vissuto i drammi, famiglia, felicità negata. Ma non si è fermato lì. Famiglia, felicità possibile. Se c'è qualcuno. Non è necessario, però. Ecco. Vogliamo rompere questo clima perché, tornando alle nostre case, innanzitutto siamo stati portati a rivisitarci dal di dentro. È un qualcosa che ci ha portato a stupirci ciò che è scontato, ma scontato non è. Basta alzare la mano.
Sono Mario, sono qui. Volevo prima di tutto ringraziarla, ma poi anche con un ringraziamento personale. Io e mia moglie che è qui dietro, ieri sera abbiamo finito il corso fidanzati. E quindi, come al solito, è stato faticoso, ma credo che dopo quello che lei stasera ha detto, io forse l'anno prossimo non ci penserò due volte a dire sì ancora a mio parroco e a rifare questa esperienza. Però volevo chiederle, proprio da questo punto di vista, noi coppie, non dico chi si impegna direttamente con i fidanzati, ma noi coppie di sposati che è costruito un matrimonio sulla fede, che vivono questo sacramento per cui siamo uno per l'altro, come possiamo vincere la sfida o che cosa possiamo fare perché i nostri figli prima, i figli degli amici, i ragazzi che incontriamo, le altre persone che magari meno fortunate di noi hanno una fede che vacilla più della nostra, che già vacilla tanto.
Risponde subito?
No.
Dopo.
Almeno tre.
Certo.
Così mi riposo.
Io sto, quando c'è qualcuno alza la mano, blocco subito il mio parlare. Io sto preparando per la festa di San Nicolò, il 4 dicembre, un messaggio alla città, ed è il quarto, e ho avuto una visione con San Nicolò, sapete che ogni anno, e San Nicolò mi ha detto di rivolgere questo appello. L'ecco, riscopri la famiglia. E in questo dialogo con il nostro patrono Ho maturato questo tipo di consapevolezza e quindi chiedo al giudice Giuseppe Anzani, quando non si sa dove sbattere la testa, risorsa è famiglia. Però San Nicolò mi ha detto chiaramente non fare il prete, prevosto, ma non fare un discorso moralistico. Aiuta la gente a capire che il matrimonio cristiano, il fatto, tu hai detto, no? È l'unica soluzione per avere la felicità. Cioè, io non mi metto contro ai conviventi, ai divorziati, ma dico, giovane, vuoi la felicità? Fai un cammino non di istruzione sessuale soltanto, ma di educazione all'amore e quindi la capacità di rapportarti. Ma finisco perché mi interessa. Oggi guardare la famiglia, sostenere la famiglia perché sia protagonista è l'unica salvezza, anche perché lo Stato non ha più soldi. E quindi c'è la possibilità, se noi centriamo sulla famiglia. Mancano pochi giorni, io ho dato ai miei confratelli il testo, io mi auguro che hai avuto tu. No, l'ho mandato adesso alla segreteria, però San Nicolò mi ha detto che verso 2 o 3 giorni prima mi dà un tocco particolare per lanciare la città qualcosa che personalizza, che chiama. Allora pongo la domanda su questo. Come aiutare oggi, no, a scoprire che la famiglia è il segreto della felicità di una persona?
Nel 44-45 alle Ghiaie di Bonate la Madonna apparse ad una bambina, Adelaide Roncalli, bimba di 7 anni, dicendole che se la famiglia non pregava unita si sarebbe distrutta. Ed era apparsa, non so se si è visto qualche volta l'immagine della Madonna con 2 colombi neri in mano che hanno la testina, non si guardano. E allora, per vincere la sfida, riprendere in mano questo discorso, la famiglia che prega.
Ci sono le 3 domande.
Oh no, un'altra, perché nella mia memoria RAM ce ne sta ancora
okay,
un'altra.
Va bene, va bene.
Poi la sua non vale.
Dopo le manderò il mio testo, così grazie. Se mi dà qualcosa. Cioè, il discorso è proprio quello di proporre non una cosa soltanto etica, ma su elemento costitutivo. Il segreto della felicità, sì, te stesso. Non c'è l'obbligo di arrivare.
Il nome.
Io mi chiedo, riandando nel corso della mia vita, io non ho cercato, venivo da una famiglia, anche la mia numerosa, non cercavo una famiglia numerosa, cercavo un rapporto di coppia. La famiglia è stata un dono che mi è arrivato poi. Oggi sembra, anche altri, anche la nuova generazione cerca la stessa cosa, cioè si parte dalla coppia. Ma come mai oggi non ne nasce più la famiglia? Cioè sembra che restano coppie, e cara grazia se restano a lungo. Cioè cosa è accaduto alla mia generazione, perché pur non avendola cercata è arrivata. Grazie.
Allora, vado in fila solo per ordine, così vi ricordate anche le domande. Su quello che fa il corso Fidanzati, ecco, anche lui un monumento equestre in Piazza del Comune. Perché dico in Piazza del Comune e non della Chiesa? Perché è la Repubblica che vi ringrazia per questa preparazione. Sulla domanda specifica è molto difficile, ci vorrebbe tutto un incontro, però io ho uno spunto. Ci sono tre componenti che preparano, lo si capisce tardi, ma se uno riuscisse a farglielo capire prima, che preparano una scelta di speranza, che può essere anche una scelta fortunata, è anche un po' una lotteria, di azzeccarci, di trovare una persona giusta con la quale poi ti affiati, oppure. Però ci sono almeno tre componenti che sono per prepararsi, che sono importanti. La prima è lo sviluppo di una affettività in modo critico. Questo deve cominciare dalla prima infanzia, perché il bambino è spontaneamente capace di amore se ne riceve. E quindi certe volte chi passa l'infanzia in una famiglia disgraziata, tanti ne ho incontrati poi alla fine in istituti, no? Tanti che il tribunale per i minorenni addirittura glieli porta via la famiglia per salvarli, soffrono ed è più difficile, sono di più difficili da guarire. Ma diciamo, nelle famiglie ordinarie, nell'educazione dei bambini, quello che dicevo prima, l'educazione all'amore, lo sviluppo della affettività, cioè far capire un po' per volta al bambino essere capace di dono. Io ho due nipotini gemelli. I gemelli hanno questa singolarità, che hanno una specie di unione simbiotica fra di loro. Tra l'altro sono due gemelli omozigoti, cioè nati da un uovo solo. Erano, mi ricordo quando l'ultima ecografia che ha fatto, erano dentro in piedi, ahimè che non aveva la posizione, abbracciati l'un l'altro, che stavano bene così. Non ne volevano sapere di venire fuori, stavano bene. Ecco, però sono capaci anche, quindi guai a dare a uno un giocattolino che non abbia la contropartita per l'altro, e soffre enormemente, però sono capaci anche di scambiarseli. Rendere il bambino capace di scambiare il suo giocattolo con un altro, senza privarlo, senza volere comportamenti eroici, però facendo capire che la vita diventa più bella, è uno sviluppo affettivo che lo aiuta a uscire dal narcisismo. In genere il narcisismo dovrebbe finire verso i 5 anni, che uno si guarda attorno e trova i compagni di scuola. In certe persone dura un po' di più, fin circa verso gli 80, ma quelli non sono molto fortunati. Quindi lo sviluppo affettivo, che è importante soprattutto nel momento della preadolescenza, scuola media direi. Io direi che fra i 12 e i 15 anni è il momento in cui si sviluppa l'affettività di tipo amicale, che è quella che arricchisce di più le persone per tutta la vita. L'amicizia erotica comincia dopo, se comincia prima non è una grossa fortuna, perché viene sciupata. Ecco. Allora ci deve essere in questo periodo dell'adolescenza, scuola media, perché prima c'è un periodo di latenza, scuola media, uno sviluppo della affettività amicale, favorite in ogni modo quelli che hanno questo problema, l'incontro, il contatto dei vostri figli con i compagni di scuola, compagni di gioco, compagni d'oratorio, perché l'importante è il momento in cui si formano le bande, i gruppi o i branchi. Quindi l'educazione ad una affettività di questo tipo, che è la base poi per capire che l'altro mi darà sempre una delusione se io sogno che lui è all'infinito. L'altro invece mi darà un appagamento se lo trovo
disponibile e aperto come un bersaglio per ricevere la mia confidenza, come io apro a lui le mie braccia per ricevere la sua. Voler bene è confidarsi, soprattutto. Il massimo del non voler bene è la solitudine ed è il castigo del non voler bene. Seconda componente è il controllo, tendetemi bene, il controllo della pulsione sessuale. Tendetemi bene, e vi chiedo, non dico più che non sono un moralista, qui vorrei fare il moralista. È appena uscito un libro di Stefano Rodotà sul elogio del moralismo. Stefano Rodotà è un giurista noto a tutti, è stato anche presidente della privacy, no? Di matrice non cattolica, anzi fortemente in contrasto, un po' anticlericale, però ha scritto un elogio del moralismo. Allora voglio dire che in un mondo dove tutto si sfilaccia, dire che ci sono anche delle tensioni etiche fa parte dell'educazione, che dà nervo, se no altrimenti... E qui sono i padri italiani che sono venuti meno negli ultimi 20 anni, sono una paura folle, anch'io me l'ho conservata anche da nonno, a intervenire con dei secchi no, laddove il no rappresenta per il bambino che cresce o per l'adolescente che cresce uno scoglio. Lo scoglio è anche qualcosa che mi impedisce di andare avanti, no? Noi usiamo la parola scoglio, è tanto uno scoglio, però lo scoglio è anche quello a cui puoi aggrapparti quando la rapida ti può trascinare via. Allora, il controllo della pulsione sessuale è importantissimo, senza farne delle paranoie, però fa capire che non è perché uno sente una voglia dentro, che mi brucia qualcosa dentro, una pancia, c'ho questa roba, che c'ho, come dicono alcuni, c'ho la tempesta ormonale, facci calmino, perché? Perché gioca brutti scherzi questi. Oggi viviamo in una società erotizzata, anzi diventata pornografica, in cui la sessualità è il veicolo di incontro con lo sconosciuto. Guardate che impressionante questa cosa qui, dal punto di vista antropologico. Io ho visto una volta uno spot televisivo bellissimo, secondo me. Chi l'ha fatto è geniale, anche se forse non bellissimo per quello che ho capito io, perché era in modo provocante e di una tragicità enorme. Doveva, credo che fosse la reclame di un telefonino, è passato molto tempo. E c'è l'immagine di due, un uomo e una donna, che sono a letto, si capisce che stanno facendo l'amore. Non è esplicito, fortunatamente, perché devo trasmetterlo in ore così, però si capisce. E alla fine c'è, dopo una notte che hanno passato insieme, lui che si sveglia prima e vede che è caduto giù il telefonino della compagna a cui è passato la notte, lo apre e dice, ah, guarda come si chiama. Guarda come si chiama, cioè scopre all'alba il nome della persona con cui ha passato la notte facendo l'amore. Secondo me è strepitosa questa roba. Cioè è come la sessualità è diventata il veicolo di una trasmissione, di una presa, di una specie di sesso randagio, di accatto, che non coinvolge più invece uno scambio, un dono affettivo. Questo è molto pericoloso. Questo va detto ai ragazzi. Purtroppo viene detto ai ragazzi una cosa tutto opposta. Ho visto su internet, non vi do il link perché è schifosissimo andarlo a vedere, fatto da un gruppo di donne torinesi, che sono donne un po' così, come si dice, sono un po' sfegatate, un po', che dovrebbe essere di educazione sessuale, ma il cui contenuto è una specie di prontuario erotico di quello che si può fare, come si può fare, per imparare a fare le porcherie che neanche ci si immagina. Ecco. Fino a quando l'unica voce del nostro mondo erotizzato è di questo tipo, rischiamo forte, perché viene la malinconia che non si incontra l'eros, non si incontra l'amore. Riempiono le cliniche poi di gente che dice ma io non ho più il desiderio, ma il desiderio non esiste. L'ultimo caso, una ragazzina di 15 anni che dice io ho già avuto 7 ragazzi. Avuto vuol dire che ha avuto delle storie. Storie vuol dire che hanno fatto atti sessuali. Ecco. Non è tanto, mi ha capito bene cosa vuol dire, cioè vanno, gli va fatto capire che questa forza, questa pulsione, questa tensione che c'è, non è di tipo predatorio, se no si sfogherà fatalmente in una violenza, se non fisica, psichica. Oggi è proprio la festa, la giornata mondiale dell'ONU della violenza sulle donne. Io ho sentito stasera Aldo Forbice che faceva la sua trasmissione e diceva delle cifre impressionanti. Adesso io non me le ricordo quante sono, ma sono tante, sono tante. E che nascono da questo concetto che io ti voglio. Ci sono delle violenze anche in famiglia. La terza componente è, per chi ci arriva, il messaggio della fede. Ma fate attenzione, perché Gesù, per quello che poco che ho capito io, perché anche io ho dovuto avere pazienza, ma la fede è una cosa difficile, io certo ho la fede un giorno sì, un giorno no, ma mi sembra che Gesù non è mica venuto giù a dire se è giusto così, se è sbagliato cos'ha, e se cosa possono fare i fidanzati, se non, cioè è venuto giù ad annunciarci il Vangelo, cioè ad annunciarci un messaggio d'amore. Quindi la fede è principalmente una spinta positiva ad un cammino che ci rende capaci di amare. Allora, quando uno diventa capace di amare, accetta anche che l'amore qualche volta può un atto, un po' di sacrificio, che non è che vuole una soddisfazione. Ci vuole anche l'etica, però. No? Io non dico che il cristiano, la fede è un'etica, non è un'etica, non penso. Però può ispirare un'etica che occorre anche in chi non ha fede. Io come giudice non è che interrogo, dice, ma voi avete la fede o no? No, però so che alcune cose non si fanno anche da chi non ce l'ha la fede. Non si può trattare l'altro come uno zerbino, uno straccio. Io alcune cose non ve le ho lette, ma qui ho trovato un lamento di una donna che diceva: se i problemi economici non ci sono, non basta comunque tutto l'oro del mondo per colmare il vuoto lasciato da uomini assenti, distratti, troppo occupati nelle faccende, che si ricordano di avere una moglie solo quando cercano un maglione pulito o si mettono in tavola per la cena, che dimenticano di avere dei figli dei quali non conoscono le aspirazioni, non hanno mai aperto i quaderni, non hanno mai ascoltato i pensieri, non hanno mai risposto ai perché. Sentite, padri, dopo uniamoci fra di noi, ci difenderemo anche un po', però questi lamenti certe volte ci azzeccano, no? La colpa certe volte è un po' anche delle madri, ecco, tutto, stasera lo dico a tuo padre, poi quando arriva il padre è come arriva il castigamatti, no? Poi arriva a casa il padre la sera, stanco ma felice, ma è solo stanco, e c'è tutta la filastrocca delle cose che non sono andate bene. Comunque è anche vero che il padre è assente. Ci sono donne che non si sentono più tali perché sono trattate come serve, vittime di ricatti, di violenze psicologiche, purtroppo anche fisiche. Donne che non si ribellano perché hanno paura, temono ritorsioni, non sanno dove andare, non osano chiedere aiuto perché si vergognano, non vedono altre possibilità fuori delle quattro mura domestiche in cui sono abituati a muoversi, e così sopportano, soffrono, piangono quando nessuno le vede e in certi casi cercano rifugio nell'alcol.
Varrebbe la pena quasi di invitarlo un'altra volta, no? Perché è eccezionale. No, ma dopo proveremo l'anno prossimo, perché il tema della famiglia credo che sia un tema grandissimo, e con la sua capacità non di far conferenza, ma di darci un respiro, di rivisitare il nostro vissuto, di guardare le ambiguità, le contraddizioni, non per chiuderci, ma per vivere, come abbiamo scelto come argomento, la famiglia oggi, una crisi come sfida, perché la felicità è possibile. Alcune piccole cose, poi do la parola anche per un'indicazione di non ha risposto tutto? Chiedo scusa, perché... No, chiedo, io pensavo...
No, chiedo scusa se mi sono dilungato, e quando uno si dilunga è perché non ha le idee chiare, è un po' come un prete che finisce mai la predica, no? Perché non si è preparato. Poi sembra un aereo che deve atterrare, ma non è mai il momento buono. E quando poi arriva il punto fermo, speriamo che sia finito, lui non è contento, però riprende. In effetti le idee non sono chiarissime su come si fa. Se lo sapessi avrei il premio Nobel. Invece, quando è toccato a me educare i miei figli, andava di moda un certo dottor Spock.
Ah sì, è vero, spontaneo.
Chissà se qualcuno l'ha letto. Dottor Spock, Benjamin Spock, era un pediatra americano, che ha scritto un libro, diventato il Vangelo dei genitori, su come educare i figli, il cui concetto sostanziale è quello che ai figli devi fargli fare tutto quello che vogliono, perché sennò li rovini. Quindi se uno voleva buttarsi di testa dall'armadio, dice, se tu glielo impedisci, gli salvi il cranio, ma gli guasti il carattere. Allora, io mi ricordo che vivevamo in una casa di affitto e le pareti erano tutte affrescate da pennare. Quando veniva il padrone di casa a riscuotere l'affitto, si metteva le mani nei cappelli. Gli promettevo sempre, prima di andare, glielo in bianco. Beh, Spock si racconta che quando divenne nonno, un pomeriggio fu raggiunto a casa da suo nipotino, che era stato allevato da suo figlio, secondo i precetti del suo libro. Lo tenne lì dalle 2 del pomeriggio fino alle 8. Poi alle 8 fece una telefonata al suo editore dicendo: sospendo la vendita dei libri, ho sbagliato tutto.
Meno male, è onesto.
Ed è per quello che sono onesto anch'io, che dico queste robe qui le dico un po' a tentoni, però di alcune cose sono sicuro, ma il messaggio dovrebbe essere: non fatevi fregare. Cioè, non fatevi fregare questi impulsi che vi dicono, sono messaggi di egoismo, cioè sono messaggi di soddisfazione sessuale che non è erotica. L'Eros, anche c'è un'educazione all'Eros, che c'è una lettera del Papa che ne parla addirittura. E poi, alla fine, la terza via, apritevi al messaggio del Vangelo. Abbiate fede in questo messaggio di amore e troverete lì dentro anche la tonalità etica. E adesso passo la risposta quando dice: la famiglia è la felicità? Che me l'ha fatta lei, voleva che non le rispondessi. Invece la risposta è: non lo so, certe volte sì e certe volte no. Io ho conosciuto delle famiglie profondamente infelici e abbiamo dovuto portargli via i bambini, abbiamo dovuto metterne in prigione qualcuno, perché la risposta è: quale famiglia? Ecco, io vi ho fatto un pochino questo percorso della famiglia come felicità promessa, la famiglia come felicità negata. Per qualcuno una felicità tradita, per qualcuno una felicità perduta, per tutti è una felicità possibile, dipende dal tipo di famiglia che si fa. E allora arrivo rapidamente, perché adesso devo correre, no? Adelaide Roncalli, questa è una storia che mi ha sempre un po' appassionato, perché una bambina che fu trattata malissimo, no? Fu una bambina alla quale fu fatta violenza per farle... per quel poco che so, farle ritrattare questo fatto che nessuno credeva che avesse visto la Madonna, quindi quelle apparizioni lì di Bonate, che vicino a Bergamo, se non sbaglio, no? Sono sempre rimaste avvolte nel mistero. Ci sta lavorando su un mio amico e giornalista che si chiama Codei Santi, come si chiama? Oh cavolo, è un po' di Alzheimer, aspetta, mi arriverà. È un giornalista di famiglia cristiana, Montonati, ecco. Ci sta lavorando su, lui l'ha preso molto sul serio, ecco. E io adesso non lo so, perché di fronte a questi fenomeni delle apparizioni private qualcuno ha qualche scetticismo, no? Qualche scetticismo. Però certamente che l'immagine della famiglia divisa, i due che non si guardano, è impressionante. Quando lei dice la famiglia che non prega, la famiglia che prega ha già risolto i suoi problemi. Io come giudice devo occuparmi anche della famiglia che non prega, perché non crede che bisogna pregare. La famiglia, ecco, allora piuttosto è da dire, il suo intervento è prezioso, perché dovrebbe essere mostrata in faccia cos'è una famiglia che prega. Cioè si dovrebbe riuscire a capire che è una famiglia diversa. E qui c'è una mia delusione personale, che di tutte le famiglie che ho visto, le coppie che sono venute avevano dei problemi analoghi. Non mi sono mai accorto che dovessi fare una gran differenza fra chi credeva e chi non credeva. Ecco, che questo è un... Adesso forzo anche un po', perché io non ho fatto un'indagine molto seria, però questo fa il paio con una intuizione che ebbe il concilio è una cosa grandissima, e che, parlando dell'ateismo contemporaneo, della fede o della non fede dell'ateismo, rapportava anche la fuga dalla fede di molti alla cattiva immagine che ne davano quelli che si affermavano credenti. E che il vostro vescovo, voi siete di Milano, vero? Il vostro vescovo di prima, un paio di vescovi fa, si chiamava Martini, ecco, e diceva: quelli che credono di credere, mentre ci sono anche quelli che credono di non credere. Quindi la fede è sempre questa cosa difficile da tenere presente. La preghiera vuol dire che uno crede, o magari ci sono anche le preghiere di chi non crede, ci sono anche queste preghiere. Stasera una preghiera speciale, E poi è interessante anche l'ultimo intervento di chi ha conosciuto delle persone che sono coppie e non famiglie. Cosa intende? Che non hanno figli? Ecco, ci sono delle coppie che desiderano ardentemente figli e non arrivano, sono molto sfortunate, sono molto numerose, perché la fertilità, anche biologicamente, si è drasticamente abbassata nell'ultimo... C'è una infertilità diffusa, tanto nei maschi come nelle femmine, e quindi non è detto che la famiglia che non ha figli non sia famiglia. Cioè, il nocciolo della famiglia è la coppia, sicuramente, la coppia, non il paio, la coppia. E qui ci sarebbe da fare la notte, pensare bene che cosa costituisce la coppia. Sono le tre grandi parole che la fanno: l'una è la fedeltà, l'altra è l'assistenza e l'altra è la collaborazione. Sono tre parole che io non ho preso dal diritto canonico, ho preso dal codice civile: la fedeltà, l'assistenza e la collaborazione. Quando c'è queste cose qui, c'è la coppia, allora c'è la famiglia, aperta alla vita. Ecco, sicuramente se ci si mette insieme finché va, per passare il weekend, allora non si riesce a capire, non c'è quella famiglia, sicuramente non si riesce a capire se è una cosa destinata a durare, quale peso specifico ha nella vita, se coinvolge la sorte o è soltanto un passatempo. In quel caso lì, però, chi non è pronto è meglio che non si sposi, secondo me. Se uno non ha raggiunto questa decisione di dire, ma io, cioè, sposarsi vuol dire quello, non si va a dire le bugie. Ecco. Uno piuttosto dice: io non sono pronto. Dopo, quello che uno fa risponderà secondo la sua coscienza. Io non lo giudico. Lo giudico dal punto di vista civile, non dal punto di vista morale o religioso, ma comunque voglio dire, io ho capito bene quello che dice lei. Fare famiglia vuol dire essere pronti, non soltanto stare insieme con un altro, con un'altra, ma stare insieme in un modo creativo, fecondo, aperto alla vita, di appartenenza. Poi i figli non vengono, è il pianto di Sara, è l'invocazione di Elisabetta, no? Perché i figli sono anche una benedizione del cielo. I figli invece respinti e non voluti sono il segnale che la famiglia non è pronta ad accoglierli, quindi è una famiglia sterile, una famiglia che non dà frutto.
Prima di dire grazie, ho finito le risposte. No. Veramente usciamo stasera con una carica eccezionale. Io ho sentito di fama, ma non di retta, ma la cosa di un grande dono. Voi sapete che dal 3 dicembre al 15 marzo, tra l'angolo Via Ungania e San Nicolò, c'è quell'iniziativa che si è fatta già l'anno scorso attraverso il Comune, la Protezione Civile e la Croce Rossa, un tetto per chi non l'ha. E voi sapete che è stato lanciato il messaggio che la Protezione Civile tutela il discorso dell'organizzazione, ma non del volontariato come l'anno scorso. Quindi è stato lanciato a livello anche ecclesiale, nel decanato, ma anche nelle parrocchie, chi è interessato a dare un servizio di 2-3 notti, di 7 ore, eccetera, di rivolgersi alla parrocchia o al decanato, la Caritas, perché c'è poi un gruppo organizzato che introduce e prepara. Voi sapete che l'anno scorso l'iniziativa è stata veramente significativa, perché è stata organizzata in un modo eccezionale e si è avuto un servizio, una prossimità di una squisitezza unica, perché quando tu dai a chi ha meno di quello che noi abbiamo a disposizione un servizio dignitoso e un'accoglienza, certi inconvenienti non ci sono. Quindi passate voce, perché anche questo è un modo di sostenere chi non ha un tetto per passare una notte. Poi io dico che avete il programma, l'itinerario continua con l'anno prossimo, venerdì 20 gennaio, la famiglia scommessa educativa. E proprio ieri è stato annunciato che Sua Eccellenza Franco Giulio Brambilla, da Vescovo Ausiliare di Milano, è stato nominato dal Papa Vescovo di Novara. E quando io ero andato a giugno del quest'anno per programmare queste serate, mi dicevo: guarda, caro Monsignore Di Lecco, tu sei simpatico, ma io sono sulla via. Dico: ma se sei sulla via, dove sarai, verrai. E quindi ci sarà senz'altro, e sarà un momento molto significativo, perché approfondisce disegno nella Genesi, la famiglia oggi, ma con un tocco di completezza che parte dalla contemplazione, dallo stupore. Quando parlo di contemplazione non parlo soltanto di visione così disincarnata di quella che dovrebbe essere la famiglia, e poi delle fatiche, ma anche della scommessa dentro, e la volta prossima sarà la scommessa educativa. E all'uscita ci sono ancora dei sussidi che già conoscete: Angelo Scola, il bene della famiglia, lavoro, la famiglia, il lavoro e la festa, a ritmo di famiglia dell'Azione Cattolica. Poi Il futuro e la speranza, vita e magistero del Cardinale Angelo Scola, ed è appena uscito, sempre del nuovo Arcivescovo nostro, Vivere da Grandi, che è un cammino del nostro Arcivescovo proposto a un itinerario che riguarda proprio l'accompagnamento dei nostri ragazzi. Io, così come anticipo, vorrei fare gli auguri di Natale. È vero che siamo in anticipo, ma e io ogni anno a Pasqua, a Natale, in estate mando un biglietto, e ha come augurio: non siamo soli, il nato a Betlemme è il Dio con noi. È bello trovare sulla nostra strada qualcuno che si accompagni a noi e che ci aiuti a ritrovare la gioia della vita. Ecco, l'augurio è proprio questo nostro itinerario sulla famiglia, deve portarci a rompere quella solitudine, perché noi, bello quello che accennava, no? La condizione del figlio, ci siamo perché c'è stata alla radice una relazione e siamo chiamati a vivere questa relazione. E mentre io dico grazie ancora alla Cenacolo Francescano, la parrocchia di San Francesco, e soprattutto a Padre Saverio, alla comunità e alle parrocchie di Lecco, la Commissione Decanale della Famiglia, il Centro Culturale San Nicolò, io vorrei di nuovo rinnovare un bel applauso per il nostro relatore, che è stato eccezionale. Ma do il microfono al Mario. Se tu mi metti giù. Certo.
Rubo solo un attimo con una questione tecnica. Domani sera qui va in scena Jesus Christ Superstar, il musical. Non voglio vendere i biglietti perché è tutto esaurito, però siccome abbiamo almeno 300 prenotazioni, se qualcuno di voi che è qui ha prenotato, magari se si ferma può già comprare il biglietto, oppure se conosce qualcuno che sa che viene, passi parola che venga domani sera con un po' di anticipo, altrimenti lo spettacolo, anziché cominciare alle 9, rischia di cominciare alle 10, perché con 300 biglietti da staccare diventa un po' problematico. Grazie.
Buonanotte e buon Natale in anticipo. Complimenti al Cenacolo Francescano. Eccezionale, sei bravissimo. Ti mando allora quella. Tu mi puoi dare quella relazione o diventa un problema? Grazie.
Sono appunti però.
Sì, sì, va bene, ma li tengo per me. Sai che la Chiesa sta